Dio vi benedica. Alleluia, che bello stare qua. Quattro o cinque anni fa, l'ultima volta che sono stato qua, e gloria a Dio che ho saputo che già c'è un'altra chiesa, un'altra comunità che è uscita da qua e in questo modo il regno di Dio si espande e avanza. Alleluia. E porto i saluti dalla chiesa di Bergamo, del pastor Tino Di Domenico e di altre persone che conoscono, vari di voi, personalmente il pastore Greg. Bueno, io qua negli ultimi due anni, io e mia moglie Betty, che vi porto i saluti ma non è potuta venire, e stiamo frequentando questa comunità. Perché dico gli ultimi due anni? Sono due anni che siamo rientrati dal Centro America e stiamo qua a Brescia per vari motivi che poi vi spiegherò un po' più avanti. E bene, e dal momento che io non posso stare, meglio detto, non è che non possa andare, perché sono andato, ma non ho potuto rimanere, non posso stare nel campo di missione, però io sì, posso dare qualcosa di parte mia a coloro che sono in prima linea. Alleluia. E in questa maniera la Chiesa, il popolo di Dio, la sua opera va avanti. Alleluia. E gloria a Dio, il gruppo che in Messico stanno girando delle fotografie, che così puoi vedere più o meno come si svolge, come lavora l'opera là in Messico. Sono come 40, perché premetto, io diciamo stiamo un po' muovendoci, posso dire, a favore del gruppo in Messico, dal momento che il gruppo che io facevo parte, mica che faccio parte, io non mi sento di dire che non sono di Cristo la risposta, credimi, anche se in questo momento stiamo a Brescia per vari motivi, però il gruppo che c'era era in Nicaragua, del quale il Signore negli ultimi 5-6 anni ci aveva posto come responsabile, come direttori dell'opera, come direttore dell'opera di Cristo la risposta in Nicaragua, praticamente dei tre gruppi che avevamo in Centro America, Nicaragua, El Salvador, Honduras, ne abbiamo fatto uno che attualmente sta lavorando in Honduras, e sono anche lì 25-30 persone, e praticamente sta prendendo cura il fratello, fratello Pedro con sua moglie Laila, poi c'è Sergio e sua moglie, diciamo, che sono là come responsabili, come direttori dell'opera. E noi siamo rientrati a gennaio dell'anno scorso per vari motivi della mia salute, che poi dico, vado un po' più a spiegare un po' più avanti. E dal momento che l'opera in Centro America ha più copertura, diciamo, finanziaria, e sta andando abbastanza bene, grazie a Dio, sotto questo aspetto. Mentre a Messico ha attraversato vari problemi, tra uno di questi, un attacco forte da parte del nemico, mio cognato, che sarebbe il marito di mia moglie, che è il responsabile dell'opera in Messico, sarebbe Messico 1, poi c'è Messico 2 con Renato Gaglione, per quelli che conoscono un po' la situazione del gruppo Cristo la risposta là in Latino America, ha avuto un infarto proprio 20 giorni fa, però grazie a Dio già se l'hanno operato, si è recuperato. Non sto a darti tutti i dettagli, altrimenti perdo mezz'ora, cioè perdo, se ne va mezz'ora, non perdiamo il tempo, ma guadagniamo il tempo, sfruttiamo il tempo, impegniamo il tempo per il Signore, alleluia, occupiamo bene questo tempo, gloria a Dio, non lo sprechiamo, non rubiamo, ma bensì facciamo che questo tempo veramente si è usato per l'avanzamento del regno di Dio. Stavo dicendoti che ha avuto un infarto, mezzo cuore praticamente è stato danneggiato, però l'hanno operato, abbiamo visto l'intervento, la mano di Dio, abbiamo visto come la Chiesa ha risposto veramente alla necessità a David, che è il nome di mio cognato, che ripeto è responsabile di Mexico 1, dell'opera di Cristo la risposta, e abbiamo visto come la Chiesa ha risposto anche alle necessità, diciamo, sia la Chiesa messicana sia la Chiesa italiana, che avevo bisogno di come 5.000 euro per l'operazione, perché in Mexico non è come qua in Italia che abbiamo l'assistenza medica gratuita. Però il Signore veramente ha fatto cose grandi, e al suo nome, solo al suo nome la gloria, alleluia. E bueno, il Signore, così per... E c'è una necessità, stavo dicendo, non solamente per questo motivo, ma anche per che il gruppo, diciamo, sta lottando un poco sotto questo aspetto, ma come tutti i gruppi, come tutte le missioni, come moltissimi italiani qua presenti e non italiani, stiamo lottando un po' per queste benedette finanze, alleluia. Lo sappiamo, però sappiamo anche in chi abbiamo creduto, vero? Santo è il Signore. E voglio passare un po' a quello che il Signore ha messo nel mio cuore in questi giorni, da condividere con la Chiesa qua di Montebelluna, alleluia. E voglio leggere in secondo Timoteo, se mi volete accompagnare con la vostra Bibbia, secondo Timoteo capitolo 1, dal versetto 5, e dice così la parola di Dio, alleluia. Seconda Timoteo, capitolo 1, dal versetto 5. Io ricordo infatti la fede non finta che è in te, la quale abitò prima nella tua nonna Loide e nella tua madre Eunice. E son persuaso abita in te pure. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te, per l'imposizione delle mie mani, poiché Dio ci ha dato non uno spirito, ci ha dato uno spirito, non di timidità, ma di forza e d'amore e di correzione. Non aver dunque vergogna della testimonianza del Signor nostro, né di me che sono in catene per Lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Padre, nel nome di Gesù noi veniamo a te e chiediamo la tua guida, Spirito Santo, alleluia, che sia tu a ministrarci con la tua parola in questa mattina, che possiamo uscire edificati, alleluia, veramente che tu possa parlare i nostri cuori. Ai, gloria a te Gesù, amministraci Spirito Santo, oh che tutti possiamo ricevere dall'alto, nel nome di Gesù. E incominciando un po' nel leggere, nel meditare, la prima cosa che leggiamo in questa lettera che l'Apostolo Paolo manda a Timoteo, suo figlio spirituale, e è una delle ultime lettere, se non l'ultima, che Paolo manda prima della sua partenza, alleluia, per il Regno Celeste. E la prima cosa che io noto, che il Signore mi ha fatto vedere chiaro nella sua parola, dice: la tua fede non finta. Allora, tutti siamo stati, diciamo, abbiamo creduto, tutti, quelli che hanno creduto, io credo che la maggior parte qua abbiamo creduto, e Siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto Cristo quale personale sufficiente salvatore, non per opere ma per la sua meravigliosa grazia, così che nessuno dice la parola, nessuno si vanti o si senta, diciamo, un gradino più in alto degli altri. E ci ha sigillato, ci ha dato il suo Spirito Santo, ci ha dati, perché lui è venuto a dimorare nella nostra vita. Poi il battesimo dello Spirito Santo, che non sono qua a trattare in questa mattina, però il Signore poi ci battezza, pure con lo Spirito Santo. E una cosa meravigliosa, ci ha pure equipaggiati, ci ha dato delle armi, ci ha dato modo di poter affrontare a difficoltà, situazioni difficili che uno più che l'altro incontra nel suo cammino di fede, nel suo cammino cristiano. Però parlando di questa fede non finta che leggiamo, infatti io ricordo infatti la fede non finta che è in te. Parla di una fede non finta. Se io ci rifletto un momento e dice fede non finta, c'è qualcuno allora che ha una fede finta. Altrimenti non ci sarebbe motivo per dire e sottolineare non finta. E che cosa vuol dire secondo te una fede non finta? Io capisco che questa persona che ha una fede non finta è integro, veramente crede e cammina e compie con la volontà del Signore. Però quello che ha la fede finta vive una vita, vive un cristianesimo di apparenza, vuole abbagliare, diciamo, far sì che la gente lo veda in una determinata maniera, gli dica pace, fratello, come va? E lui possa dire sì, tutto bene. Però fondamentalmente dentro di lui sa che c'è qualcosa che non funziona. E quando è il momento di prendere posizione, di fare una scelta, o diciamo una scelta per il Signore, diciamo che quando sono in una situazione, in una posizione che non posso tirarmi indietro, lì devo prendere una posizione chiara, cioè devo esprimere quello che sono, perché sono in una situazione, diciamo, quando sei con le spalle un po' al muro, che non ti puoi muovere, lì devi dimostrare se sei o non sei cristiano. E qui diciamo che veniamo a galla, è qui dove la nostra fede veramente si vede, esce fuori. E quando parlo di fede, parlo di quella fede che ha in Ebrei 1, tutti conosciamo questo versetto per sicuro, dovremmo conoscerlo a memoria, però la mia memoria sempre mi tradisce, e lo andiamo a leggere rapidamente. È in Ebrei 1, che ce l'ho qua attaccato dopo Tito, in Ebrei 11, non è 1, al versetto 1, che dice: or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono, è certezza, dimostrazione. Non vado lì con tante parole, ma dimostra ed è certa, alleluia. E chiaro che durante, diciamo, nel trascorso, nel cammino di fede che ognuno di noi ha intrapreso, chi 20, chi 30, chi 27, chi 10, forse qualcuno pochi giorni, pochi mesi, una settimana, un anno, però tutti dal momento che abbiamo creduto abbiamo incominciato a camminare in una maniera differente di quello che eravamo prima. Prima camminavamo totalmente nella carne, vedevamo le cose in una maniera materiale, logica, e diciamo sempre c'era un motivo, una situazione, una qualcosa in cui non esulava, non andava fuori da quello che vedevo e toccavo. Però il cammino di fede è un cammino differente, perché cammino in una maniera soprannaturale, perché confido in colui che può l'impossibile. Alleluia! Il mio cammino non è più legato a cose, diciamo, dalle quali dipendo: denaro, ospedale, dottore, la macchina, i soldi. E sai più o meno come si vive, vero? Tutti viviamo anche in questa maniera, e non c'ho niente contro di vivere, diciamo, una vita degna, una vita benedetta, prosperata. Alleluia, gloria al Signore, una vita tranquilla. Però quella che mi dà la vittoria è la fede. Allora potrò dire, quando mi dicono: come stai? Sto bene, benedetto, prosperato e in vittoria. Allora qua incomincio a vedere le cose dal punto di vista spirituale. E quando riceviamo Cristo, questa nuova visione, nuovo modo di vivere, perché le cose vecchie sono passate, sono tutte nuove, alleluia! Lo Spirito Santo, Dio viene col suo Spirito Santo, con la sua presenza. E Gesù, alleluia, il nostro grande Dio, ci parla, ci guida, ci dà modo di vivere una vita controcorrente. Però che cosa succede? Se sempre sto vivendo una fede non finta. Lasciamo perdere per il momento colui che vive una fede finta. Alleluia, vogliamo vedere e parlare di noi questa mattina che viviamo una fede, alleluia, una fede vera, una fede in Cristo Gesù, santo il Signore, e bendito sia il suo nome. E però che cosa succede? Non sempre è facile, vero? Io per la grazia di Dio non sono niente, gloria sia il suo nome, per la grazia di Dio sono 27 anni, con Vito ci siamo convertiti insieme a Trapani, siamo entrati dal gruppo, lui già veniva da una famiglia che conoscevano la parola di Dio, chiaro, ma anche lui ha dovuto fare la sua esperienza personale con Cristo, ha dovuto aprire il suo cuore a dire: Signore, perdonami, vieni a dimorare nella mia vita. E l'ho fatto pure io, che venivo da un'esperienza completamente differente, droga, alcol, una vita da vagabondo, e lì il Signore mi ha chiamato, e sotto la tenda di Cristo la risposta, lì a Trapani nell'83, ho reso la mia vita a Lui, alleluia. Però questo Gesù, l'abbiamo incominciato a servire, però non è sempre stato facile, per ognuno di noi abbiamo avuto i nostri momenti di alta, bassa pressione, no? Gloria al Signore, di momenti in cui, sai com'è? Non voglio fare la colpa a nessuno, non sono qua a criticare nessuno. Parlo di me stesso e a volte ti intiepidisci. Io ho fatto 25 anni con Cristo risposto, ho conosciuto il Signore nel campo di missione. Dio ha fatto cose meravigliose, grandi nella mia vita, liberandomi da alcol, droga, immoralità, il rubare dal momento che ero stato anche in carcere. Ha messo pace, amore, mi ha dato una nuova vita, e solo Lui lo può fare, alleluia, nessun altro. E mi ha liberato, soprattutto ci ha liberato, perché tutti siamo peccatori e privi della gloria di Dio, e diciamo, sappiamo tutti che il salario del peccato è morte, ma la vita, alleluia, in Cristo Gesù è la vita eterna che il nostro Signore ci regala. Alleluia, se noi semplicemente crediamo al messaggio del Vangelo, che è buona novella in questa mattina, però diciamo, sappiamo che il cammino cristiano è fatto, stavo dicendo, alta, bassa, momenti difficili, delusioni, e sì, quell'anziano, quel leader, guarda cosa hanno fatto, e lì ti senti male, ti senti ferito, ti senti come posso dire che non è giusto, dici. E a volte le forze fisiche pure vengono meno, arriva una malattia, una situazione, dici perché? Non ti sto servendo, Signore, che cosa ho fatto di male? Ti analizzi, vedi che dici, se c'è peccato in me sono qua, Signore, fammelo vedere. Che ora arrivi nel momento di difficoltà, di lotta, di delusione, subentra questa tiepidezza, a volte qualcuno addirittura si allontana per un tempo. E non pensiamo poi, se parliamo di adulterio, fornicazione, oh, dice uno, e adesso che faccio? Sono rovinato, interviene, purtroppo viene il nemico, il diavolo dice, sei rovinato, sei fregato Guido, non ce la fai più, e che va, chi ti alza più di lì? È meglio che continui a perderti del tutto, tanto non ne vale la pena. Però la grazia di Dio, l'amore del Signore, è lì che veramente anche noi, come cristiani, sai, stavamo valorando una volta con un fratello e mi dice, sai, l'unico esercito, e ripeto, l'unico esercito che lascia i suoi feriti nel campo di battaglia, tirati lunghi e distesi là per la strada, è l'esercito cristiano, sai, tutti gli eserciti, chi in una maniera, chi nell'altra, c'è qualcuno pure che rischia la vita per andare a soccorrere un suo amico, un suo compagno ferito, là nel campo di battaglia. Purtroppo molte volte l'ho visto nel mio cammino, e forse l'hai visto anche tu, c'è qualcuno ferito, andiamo là, colpo finale, lo lasciamo lì a terra. Ma il Signore non ci chiama a questo, ci chiama, sì, a riprendere il peccato, a far vedere alla persona i suoi errori, ma ci chiama a rialzare il ferito, caricarcelo in spalla, affinché, alleluia, lo possiamo recuperare, perché mio fratello e tuo fratello, per tuo fratello in carne, che cosa faresti tu? Se io vedo mia sorella, io sono una sorella, che è ferita, che sta male, anda, cerco di aiutarla in tutte le mie maniere, a tua moglie, ai tuoi figli. E io credo che così deve essere, nell'esercito, nella chiesa, nel popolo di Dio. Alleluia, purtroppo tante volte non è così, però vediamo veramente che abbiamo bisogno di questo. Stavo dicendo, questi alti, bassi, questi momenti difficili, situazioni, e però il Signore ci ha dato qualcosa per poter vincere e andare avanti facendo fronte anche alle situazioni più difficili. La situazione più difficile della mia vita, e tu vedi che io mi muovo molto, cioè ho dei movimenti a volte un po' non controllati, guardo di qui, guardo di là, e 5 anni fa, molti lo sanno, mi hanno diagnosticato Parkinson, che è una malattia che non è la mia malattia, io la rifiuto, la cancello, la riprendo nel nome di Gesù e dichiaro, alleluia, guarigione, perché il mio Dio, il nostro Dio, è un Dio che ci ama, è un Padre, alleluia, ed è venuto affinché tutti abbiano. E la volontà di Dio è guarire, e lo credo fermamente, santo il Signore. Però ho capito anche, e il Signore me l'ha fatto vedere non una sola volta, molto chiaro che Lui è il Signore, il Signorio di Cristo, che dovrebbe, che deve stare nella nostra vita, alleluia. Però ti stavo dicendo, e voglio raccontarti brevemente, questa situazione della mia vita, che dico, è stata una delle più pesanti, grazie a Dio che dico, una delle più, è passato. Sto vivendo questa realtà, però come se tu ti arrendi al Signore, veramente Lui opera e 5 anni fa eravamo in Nicaragua, ero responsabile del gruppo Cristo la risposta là, e boh, non mi sentivo bene. Io non sono un carattere, per quelli che mi conoscono, introverso, o che si è un carattere che si deprime facilmente, no, al contrario. Però ti dico, mi sentivo depresso. Noi vivevamo in una roulotte in Nicaragua, ero là steso sul letto, sul divano della roulotte, passavo lì le giornate, leggevo la parola di Dio, era come il giornale dell'altro ieri. Mi mettevo a pregare, c'era un tetto di piombo sulla mia testa, veramente. E dicevo, Signore, mi mettevo a parlare con mia moglie e piangevo. Tutta una situazione, non c'avevo più voglia neanche di vedere la gente. Mi mettevo a predicare. Sembrava che tutto venisse giù sopra di me, che mi schiacciava, mi opprimeva. Mi alzavo la mattina e andare al bagno, facevo piccoli passi. Poi andiamo dai medici lì e dicono... andiamo dai medici lì in Nicaragua e mi dicono, ma sarà qualcosa, mi ordinano delle vitamine per il cervello, e quelle mi buttano ancora più giù. Mia moglie dice, pensavamo di rientrare a gennaio, era agosto, e dico, Betty, i biglietti agosto costano caro, aspettiamo un momento, preghiamo. Lei telefona a mia sorella, mi è saputa, e mia sorella e mio cognato non sono convertiti, però subito mi ci mandano i soldi per i biglietti, veramente era caro. Però come Dio ha provveduto in questa maniera. Arriviamo a Brescia, andiamo a casa di mia sorella e mio cognato, ci portano dal medico, nell'entrare, nella porta dell'ambulatorio del medico, Nel fare il passo mi punta il dito e mi dice Parkinson. Tu immagini, io avevo 49, dovevo compiere i 50, è come che ti buttano un secchio di acqua fredda gelata addosso, boom. Poi mi fa 2 o 3 test, mi controlla, dice per me è quello, però va a fare una visita al neurologo, e alla fine dei conti dice sì, è quello. Poi dice, quello che confermano saranno le pastiglie. Prendendo le pastiglie mi sono recuperato. Abbiamo sentito da parte del Signore di rientrare in Nicaragua. Però ti dico, al dire e al fare, dice, ok, ho preso le pastiglie, ti ho sentito meglio. Tu quando ricevi una notizia, la ricevi. La devi assimilare. E poi, ti rendi conto che al momento... Dici, che cos'è, che cosa succede? Ti rendi conto che c'è qualcosa che non va nel tuo corpo. E poi devi reagire, reazionare, altrimenti vai sotto. E per una settimana sono stato sotto, però il Signore mi ha tirato su. Si è usato da mia moglie, si è usato dalla sua parola, si è usato di altri fratelli. Chiaro che qualcuno ha pregato molto per me, e ringrazio ogni fratello, ogni sorella che qua in Italia e altrove hanno lottato, si sono messi nella breccia per la mia situazione. È così che dobbiamo vivere. E bueno, meno poi le pastiglie mi hanno fatto bene. Dice, guarda, i primi 4-5 anni starai bene e poi vedrai. Bueno, siamo rientrati in Nicaragua. Poi, Signor, poi 2 anni fa abbiamo detto, rientriamo, finché ce la facciamo andiamo avanti. E poi vedremo quello che il Signore fa. Due anni fa la situazione è un po' peggiorata, poi ho dovuto fare un'operazione al polso, c'era una necrosi, cioè praticamente l'osso muore e se tu non operi l'osso va. E anche lì, cioè, io amo Nicaragua, io amo Latino America con tutto il mio cuore, e se adesso il Signore mi guarisce domani, cioè, Lui lo può fare. Perché il mio Dio, il nostro Dio, è un Dio che non li puoi dire tu non puoi fare, perché Lui è un Dio dell'impossibile, è il Dio dei miracoli che ho visto, che ho conosciuto e che conosco e che continuerò a conoscere, perché Lui è il Signore. Alleluia. Però stavo dicendo, se adesso Il Signore mi guarisce, domani me ne vado in Latino America. Vado come un... come diciamo... Così, proprio perché sento che il Signore, diciamo, non che mi chiama lì, però Dio a volte ti dice, Guido, ti voglio a Brescia, il mio ultimo pensiero, il mio ultimo desiderio, la mia ultima, diciamo, voglia era di ritornare a Brescia, a Colle Beato, dove praticamente sono nato, alla casa che i miei padri, grazie a Dio, i miei genitori, grazie a Dio, ci hanno lasciato. No, io dico lì, Betty, io non ci ritorno. Lasciami morire qua in Centro America e gloria a Dio. No, no, no. E per farla breve, eravamo in Nicaragua a salutare un po' la gente. E mia moglie ha detto, rientriamo. E diciamo, no, cioè proprio veramente, io non volevo. Non volevo perché un po' sapevo quello che mi aspettava in Italia. E anche lì il Signore ha operato nella mia vita, perché dico io, che vado a fare in Italia a predicare il Vangelo, a Brescia, a Bergamo, in Lombardia, Veneto, Friuli, Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, che è gente dura di col collo duro. È come che vado a dare le perle ai porci. No, no, io non ci vado. Il Signore ha voluto che... diciamo... Io ho messo un velo davanti al Signore, ho detto, era il 15 di settembre, se alla fine per il 30 settembre tu mi provvedi $2,000 e mandai una lettera a Emanuele Campo, per chi lo conosce, a Pino Scaringella, e mia moglie mandò una lettera a una sua amica in Svezia che ci aveva fatto visita, una cara sorella, e prima ho detto, sì, tranquillo, ho detto qua, in Italia non ci vado, dove $2,000 in una settimana, 10 giorni? Non erano passati 3 o 4 giorni che c'erano i $2,000 nella banca, e ho detto, Signore, perdonami, perché ho riso di te, come dire, tanto non ce la fai. Stai attento quando dici, tanto non ce la fai. Stai prendendo gioco di Dio. Quando diciamo Dio può l'impossibile, l'abbiamo visto 1000 volte operare, però ci sono dei momenti, come il mio, dice no. E ho detto, Signore, perdonami. Veramente di cuore glielo ho detto. E siamo rientrati in Italia e qui comincia tutta un'altra storia. Però, come incominciare a inserirmi dopo 25 anni, che sono fuori, io 15 anni, io di Brescia... niente di niente, già la conoscevo poco, perché viviamo in collina e a me la città non è mai piaciuta, e si andava in valle, laghi, montagne, fiumi. Mi piace molto la natura, alleluia. Dio non ha creato le città, sai, non ci ho mai pensato, eh? Sono stupidaggini così piccole, ma dico, ma la sorella dice, è vero, ombre, non ha creato le città, Dio. Chiudiamo la parentesi, andiamo avanti, e devo inserirmi in quello che è la vita della Chiesa. Non ho mai frequentato una comunità locale. Mia moglie sì, viene da una famiglia evangelica, però c'è un altro particolare. Mia moglie è messicana, ha vissuto 15 anni in Nicaragua, in Italia è venuto 2 o 3 volte in visita, sì, già parlava qualcosa di italiano, però non conosceva niente della cultura italiana, di com'è Brescia, di com'è il nord, di come muove la gente. Io dicevo, te ne darai conto del freddo che fa? Mia moglie viene dallo stato di San Luis Potosí, e la sua città si chiama Ciudad Valle. È un clima completamente come si dice, il clima tropicale, fa sempre caldo, 25-30, anche a 40 gradi arriva. Vino la sua città, canna da zucchero, fiumi, cascate, bella città, mi piace un sacco. E ci voglio ritornare presto. Ai, gloria al Signore. È bella l'Italia, per l'amor di Dio, è la mia patria, la mia nazione, la mia città. Io abito, il mio paesello si chiama Colle Beato, però mi dispiace, non più di tanto. Vabbè, però il Signore sta mettendo qualcosa di nuovo nel mio cuore, perché Lui è il Signore. E dovevamo affrontare tutta una situazione, abbiamo pregato prima di arrivare in Italia, e il Signore ci ha fatto trovare la casa, la badante se n'è andata, noi stiamo prendendo cura della mia matrigna che ha 86 anni, Alzheimer, il cuore, i reni. Anche noi abbiamo, no, non abbiamo l'Alzheimer, però sai, 86 anni come uno si sente, non è molto in gamba. E stiamo prendendo cura di lei e lì il Signore ci copre con quello che è da parte finanziaria, mangiare, dormire, l'affitto non si paga. Abbiamo trovato una bellissima comunità a Brescia, c'è a Brescia, perché Bergamo c'è il campo pure a Brescia, noi frequentiamo Bergamo e io so che tra poco si stabilirà la chiesa anche a Brescia tramite il pastor Tino, nella comunità lì di Bergamo. Abbiamo trovato i fratelli meravigliosi, stiamo bene, diciamo, spiritualmente, l'ambiente si presta, materialmente apro il frigo e pieno di me. Siamo nell'abbondanza, fratelli, mi dispiace dirtelo, ma vai in Nicaragua, vai in Perù, vai in Bolivia, alleluia, vai in altre zone di Africa, c'è povertà, fratelli, non c'è. Non è che loro aprono il frigo, non ce l'hanno neanche. Per comprare un po' di ghiaccio o una bevanda fredda devono andare come si faceva 40 anni fa. Chi ha 55 anni qua? 60, tutti. E chi ha 40 anni, 50 anni o 55 come me o 60 come Paolo, sa che non avevamo, io non avevo il frigo in casa. Come facevi ad avere una bibita ghiacciata? Andavi a bottega, la compravi e al limite andavi a bottega a comprare un po' di ghiaccio e bevevi la bevita fresca. Così fanno tuttora in Nicaragua e in molte parti di Bolivia, sì, chiaro, o Perù o Ecuador, diciamo da Messico a Cile, Argentina, molti fanno così perché non ci sono. Questo sto dicendo perché io mi sento veramente nell'abbondanza, anche se si fa fatica, certo, dici, e qua ci vogliono 1300, 1400 euro al mese per portare avanti la famiglia, si fa fatica, là con 300 euro al mese vivi da Signore, cioè ci sono queste realtà, io sono cosciente, però il Signore mi ha insegnato pure a vivere, a accontentarmi, a essere felice, gioioso con quello che ho. Oh, gloria al Signore. Però cioè, io mi sto un po' perdendo e voglio arrivare al punto. E diciamo, come facciamo a affrontare tutte queste situazioni che sono nuove? Io in 2 o 3 mesi ho preso il ritmo qua a Brescia. Però mia moglie ci ha impiegato un anno e a volte ancora piange, dice, fa fatica. Perché sono realtà differenti. Ma come possiamo vincere, affrontare queste realtà? E vengo al punto. E per questo il Signore ci ha dato uno spirito che dice, per questa ragione, poiché il Dio ci ha dato uno spirito non di timidità, dice in italiano, la Bibbia in spagnolo, la versione Reina Valera, per quelli che la conoscono, dice uno spirito, non uno spirito di, è una parola molto forte, covardia, codardo. Tu sei in guerra, e sei lì e ti si avvicina e ti dicono sei un codardo, come te la prendi tu? Se non sei un codardo dici, spera, aspetta un momento, io non sono un codardo, e l'altro dice dimostramelo, e quando c'è l'opportunità tu gli dimostri che sei un valiente, un coraggioso, una persona che sfida la tempesta, la difficoltà, alleluia, che sfida il pericolo e ritorna vittorioso il nostro eroe. E gli fanno festa. È così che siamo tutti noi, vero? Siamo coraggiosi, persone disposte a dare la nostra vita per Gesù. E poi mi diceva un fratello, E dice, i miei genitori non mi lasciano andare nel campo di missione. Dico, perché? Perché dice che devo studiare, andare all'università. E poi devo aspettare che il Signore mi confermi attraverso il pastore, il diacono. E poi il mio papà e la mia mamma hanno detto che devono avere una visione. Ma non sto parlando a questi due genitori, che il Signore gli sta chiedendo la vita, che il Signore gli sta dicendo devi essere coraggioso, devi andare a conquistare queste terre lontane là, fino alla fine là dove non c'è niente, no? Gli sto dicendo semplicemente lascia andare il tuo figlio qua con gioventù in missione o con Cristo qua in Italia, dove gli puoi mandare i suoi 300 euro al mese, vive una vita tranquilla e non c'è nessuna difficoltà, non c'è nessun timore. In Messico, dove c'è il gruppo adesso, praticamente qua non si sa poco e niente, ma se vai in internet e conosci qualcuno di queste zone, che è il nord di Messico, lo stato di Tamaulipa o vicino alla frontiera con lo stato di Chihuahua o lo stato di Sonora, praticamente i narcotrafficanti stanno facendo una strage. E il gruppo di Cristo Risposta in Messico, Messico 1, stava proprio in questa zona. E guarda, veramente dice, è qualcosa di atroce, che a raccontartela non ci credi, però abbiamo visto questo, quella. Sto dicendo, siamo disposti, diciamo sì, ma poi, quando è il momento, lì vediamo se questo, non se questo spirito di forza è in noi o non è in noi. Perché dice, poiché Dio mi ha dato, dice l'Apostolo Paolo, vero? Lo spirito di Dio, dice l'Apostolo Paolo, mi ha dato uno spirito non di timidità, e stavamo dicendo non di codardia, ma uno spirito di forza, d'amore e di correzione. È vero? Oh popolo, è vero che il Signore, che la parola dice che Paolo ha detto mi ha dato, ci ha dato, tu ce l'hai, io ce l'ho, ma lo sto usando, ci sto credendo, sto vivendo veramente questa realtà. Io credo che il cristianesimo è conoscere la parola, è importante leggerla, conoscerla, studiarla. Io ringrazio il Signore con tutto il mio cuore che quando siamo arrivati a Bergamo alla chiesa del pastore Tino Di Domenico, noi, io e mia moglie, avevamo bisogno di essere amministrati, di ricevere. Era un momento difficile e Dio si è usato, si usa tuttora, e io so che il Signore si è usato e si usa tuttora dal pastore Greg, di altri anziani, diaconi che ci amministrano, che ci allientano, alleluia, che prendono cura di noi, del gregge, di noi pecore, per i nostri momenti difficili. Alleluia, gloria al Signore. E ringrazio il Signore per questo, però questa parola, se io la ascolto domenica dopo domenica, non so quando avete lo studio biblico, a Brescia noi c'è il martedì, il giovedì a Bergamo, martedì dopo martedì, giovedì dopo giovedì, ascolto la parola, la conosco, la studio, so, però se non la vivo, non la metto in pratica nel momento opportuno, per questo che tu cresci nella fede, quando ne hai bisogno, quando hai bisogno di fede, quando hai tutto, quando il frigo è pieno, quando la macchina va bene, quando i tuoi figli che hanno 15-16 anni sono bravi, vengono al culto, servono come maestri nella scuola domenicale, il lavoro va gonfie vele, anzi, ti hanno fatto capo e ti hanno pure alzato lo stipendio. È lì che hai bisogno di fede? No. Hai bisogno di fede quando viene il Parkinson. Hai bisogno di fede quando lui è sulla sedia a rotelle. Abbiamo bisogno di fede con i nostri... noi non abbiamo figli. Il Signore se l'ha portato, però gloria al suo nome. Lui è mio padre, è stato difficile per me. Fratelli, dire... C'è stato il momento che ho dovuto confessarlo, non solo crederlo con il cuore, ma con la mia bocca l'ho detto, e faccio fatica ancora a dirlo. Signore, gli ho detto, grazie per il Parkinson. Tu sei pazzo, dici Guido, sì. per il mio padre, sono pazzo perché lui, il mio Dio, è mio padre, mi ama, mi vuole bene, sa qual è il meglio per me. Io non posso dire, Signore, perché, stavo dicendolo, ripetendomelo, ma lo Spirito, attraverso la sua parola, mi ha amministrato, arrendi la tua vita, metti tutto sull'altare, e brucialo, alleluia, e vivi conforme alla sua parola. Abbiamo cantato questo canto, e mi è piaciuto molto, di ringraziare il Signore, di lodare il Signore, di benedire il Signore, nella buona, nella male, nella difficoltà, nella penuria, e sia quando va tutto bene. Però nella vita cristiana non sempre va tutto bene. Ci sono momenti di difficoltà, è lì dove siamo chiamati ad avere uno spirito, alleluia, non di timidezza, non di covardia, ma, alleluia, gloria al Signore, uno spirito di forza o potere, come dice la Reina Valera, la traduzione dello spagnolo, d'amore, correzione, o possiamo chiamarlo autocontrollo, dominio proprio. Io ho bisogno di dominio proprio, io ho bisogno di autocontrollo, a volte sono un po' impulsivo, a volte con mia moglie alzo la voce, e mia moglie sempre mi dice, non mi gridare, abbassa la voce, e le dico, hai ragione anche questa volta. O se no gli dico che hai ragione, prima che il sole cali, che il sole tramonti, gli dico, Betty, perdonami. E dobbiamo imparare questo, io l'ho dovuto imparare, lo sto imparando, e sempre c'è qualcosa da imparare. Però sì, fratelli, io ho bisogno di uno spirito di autocontrollo, io non so qual è il tuo punto debole, io non so se tu alzi la voce o non lo alzi, però c'è bisogno di questo spirito che mi autocontrolla, che io dico no, alleluia, dobbiamo dire no a molte cose in questo mondo che vediamo. No, la televisione, accendi la televisione e sai quello che fanno. Allora non sono qua a dire non dobbiamo avere la televisione in casa, non dobbiamo avere questo. Oh, il benedetto computer, e adesso sai cosa hanno fatto, lo saprai già. Hanno fatto un centro di recupero, non per i tossicodipendenti, quello c'è già, ma per quelli che stanno troppo dipendenti dal Facebook. C'è ombre, l'ho sentito, sì. Sì, uomo, l'ho sentito. Un altro sì, è vero, mi appoggia. Io non ho niente contro il computer, noi abbiamo il computer, io non lo so neanche accendere e non voglio neanche imparare. Mi piace zappare l'orto, andare in collina a fare la vendemmia, a cogliere le olive. Ho degli amici che hanno un bel pezzo di campo in collina. O me ne vado per il fiume con la bicicletta, mi piace la natura. Bene, il computer serve, e mia moglie lo sa usare, bene, ne approfitto un po', va. Però no, per dire a che punti siamo arrivati, lì ci vuole autocontrollo. Non parliamo di pornografia, adulterio, fornicazione, lasciarci portare la nostra carne, dalle nostre voluttà, dal nostro e chi più ne ha ne metta. Non parliamo del cibo, e non parliamo di cosa non dobbiamo parlare. Di quante cose. O è meglio parlarne, o è meglio tenerle davanti ben chiare agli occhi. Ci vuole autocontrollo. Perché? Perché la nostra vita è una vita controcorrente. È una vita, come cristiani, contro, che va incontro, che diciamo, sì, fa questa, diciamo che si scontra con le realtà che viviamo. Guarda che cosa insegnano. Qua si parla di potere, parla di forza, ma per superare, per vincere queste situazioni, autocontrollo, per controllare ciò che mi porta a peccare. Perché il Signore ci chiama santità. Alleluia. Solo i puri di cuore, non dice neanche i santi. Dice sì, senza santità non si vedrà Dio. ma solo i puri di cuore, alleluia, staranno con il Signore, vedranno Dio faccia a faccia, alleluia, siamo salvi per grazia, Dio ci dà questo spirito, non di covardia, alleluia, non di timidezza, ma di forza, d'amore e correzione e controllo proprio, affinché possiamo stare in piedi al momento dello scontro, perché possiamo reggere e non solo stare lì fermi, ma entrare con forza in quello che è il territorio del nemico, conquistarlo, alleluia. Io credo che come Chiesa siamo già in questo territorio nemico e andiamo per il bottino, alleluia, andiamo per prendere quello che è nostro, perché a Dio appartiene tutto e quello che il diavolo ha, ce l'ha rubato. Lui è venuto per rubare, distruggere, ammazzare, dividere, alleluia, ma abbiamo questo spirito di forza e il mio Signore, il tuo Signore, il nostro Gesù, è venuto, alleluia, per darci questa vita in abbondanza. Alleluia, gloria al Signore. Lui è venuto perché noi trionfiamo con Lui, che saliamo sul suo carro in trionfo. Oh, gloria a Gesù, lo possiamo fare, io lo credo. È chiaro, ci deve essere una vita integra, dedicata, che dobbiamo vivere ciò che leggiamo, ciò che ascoltiamo. Mettere in pratica la sua parola. Ah, gloria al Signore. Siamo sì in un combattimento spirituale, ma in Cristo abbiamo la vittoria. In Efesini 12, Efesini 6, 12, e vado concludendo perché sono già le 12 e 10, ma davvero quello che ti sto dicendo lo sento con tutto il mio cuore. E il Signore l'ha amministrato a me, mi ha parlato chiaro alla mia vita, e quello che sto dicendo ti lo sto vivendo, lo sto sperimentando e so che anche tu lo stai vivendo, anche tu chiesa, anche tu uomo, anche tu donna, giovane o meno giovane, lo stai vivendo, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Non parliamo poi di quello che è l'intercambio, cioè i contatti umani. Aprire la tua casa è un bel... Io ero abituato in Latino America e lo latinoamericano mi intende molto bene e i latinoamericani mi capiscono molto bene che entrare alla casa di un fratello, di un amico, tu entri, quello dice siediti, cioè qua suona il campanello, attento che ora sono, è meglio che telefoniamo, poi se andiamo e saranno occupati. E come staranno? Alla loro privacy, è ora di finirla con queste cose. Siamo un popolo di Dio, siamo fratelli e sorelle, siamo un corpo, allora viviamolo, c'è un prezzo da pagare. Eh sì, ci dobbiamo a volte rischiare che il frigorifero si svuoti, dobbiamo a volte rischiare che un bambino mi rompa quel suppellettile che ho, è 50 anni che ce l'ho. E ancora ce l'ha, è butto. E il bambino viene e fa sì che tu lo butti. Oh, e sai com'è? Ha sporcato il divano. Sai quanto abbiamo pagato questo divano di pelle? Dice la moglie al marito. E il marito dice, sì, meglio non invitare più nessuno. Tu ridi. E fai bene a ridere, però è la realtà. Non voglio dire, qua è arrivato il campione Superman. Il missionario, quello che lui può tutto nel nome di Gesù. Sì, io tutto lo posso, io posso tutto nel nome di Gesù, ma anche tu lo puoi. Alleluia, però, quando siamo arrivati a casa, abitiamo lì a Colleberati, io ho detto a mio cognato e a mia sorella, questa è una casa missionaria. Noi siamo missionari. Ed è aperta a tutti. E grazie a Dio che c'è sempre una macchina, ogni giorno c'è una macchina parcheggiata fuori lì sulla strada, fuori dal mio cancello, e c'è qualcuno a casa. Amo la gente, amo la presenza di Dio, la presenza dello Spirito Santo. Tu la ami, sì o no? E dove abita lo Spirito Santo? In questa sedia, nella tua macchina, quando ci sali forse nella macchina, quando ti siedi nella sedia, quando entri in casa, perché abita in te, abita in me, noi siamo il suo tempio. E io ho gioia quando vado in chiesa, perché lì c'è la presenza di Dio, lì c'è il suo popolo, lì c'è lo Spirito Santo, alleluia. E quando viene qualcuno a trovarmi, che è un figliolo, una figliola di Dio, che ama e serve il Signore, lì c'è la presenza del Signore. A volte vengono a trovarmi qualcuno che non ama il Signore, però lo posso amministrare, gli posso predicare il Vangelo. E poi diciamo, la gente non vuole saperne niente, apri il tuo cuore, apri la tua casa. Non sempre va bene. Il Signore mi ha dato sapienza, alleluia, discernimento. Usiamolo affinché possiamo essere dei servi, che ogni luogo possa servire, perché anime vengano alla salvezza. Oh, gloria al Signore. Allora, non mi ha ancora risposto una cosa. Io l'ho lasciata andare. Quando stavo dicendo il Signore mi ha dato, nessuno mi ha risposto, mi ha corretto. O forse sì, però il Signore ci ha dato. Non uno spirito di codardia, ma di forza. Amore, alleluia, correzione, controllo. Usiamolo, è in te, è in me, ce l'abbiamo. Facciamolo lavorare. E c'è pure questa parola amore. E anche qua possiamo non perdere, ma stare qua e vedere tutto il giorno, analizzare. Alleluia. Studiare. Però amore, amore è dare, amore è soffrire, amore è rischiare. Però io non amavo, io odiavo, c'era ancora in me. E chi mi ha fatto conoscere l'amore? Gesù, perché lui ha dato se stesso. Alleluia. E conosceranno, alleluia, che mi amate, che siete miei figli, miei discepoli. Da che cosa? Perché vai alla chiesa con la Bibbia sotto il braccio, fratello. Da questo, perché ti riconosceranno che tu sei un discepolo, un seguitore da Cristo. Da che cosa ci riconosceranno che siamo seguitori, discepoli, servi del Signore? Da cosa? Dall'amore, caro. Ma amore è amore, è dare. Ripeto, è soffrire, però è qualcosa di così bello, perché c'è gioia in me quando posso vedere l'amore di Dio, alleluia, nel mio fratello, quando posso dare qualcosa che aiuti mia sorella, quando posso essere uno strumento di Dio nella Chiesa, che sia una ferramenta di quelle, che sia un utensile di quelli più scarsi, che sia un cacciavite, un filo di ferro, che però serva al momento opportuno, è lì dove il Signore si glorifica nella tua vita. E possiamo essere utili in questo o quell'altro, nella piccola o nella grande cosa, per l'avanzamento del regno di Dio. E non pensare, fratello, di essere debole, che non puoi farcela. Ho paura. Questo lo sono i codardi. E io e te, fratello, sorella, chiesa, non siamo codardi. No, perché siamo figli di Dio. Alleluia. E voglio leggere in Filippesi, al capitolo 4. Al versetto dall'1 al 3, perciò, fratelli miei cari, no, c'è qualcosa che non mi quadra. Ah, qui c'è il 13, pardon. Il capitolo 4, versetto 13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Sì, io lo posso. Tu lo puoi, noi lo possiamo. E tutto non è una parte. Non è qualcosa. Non è, che ne so io, e fino a qui sì, ma tutto è tutto per me. Poi non so per te, valoralo però, tutto è tutto. E io lo posso, tu lo puoi. Noi Chiesa lo possiamo nel nome di Gesù. La gente guarda, bestemmia, ruba, immorale, si droga e sai quello che fa coloro che non amano il Signore e a volte anche coloro che dicono di amare il Signore. Noi non dobbiamo rimanere inerti, fermi, dire cosa possiamo fare con tanta malvagità. No! Abbiamo questo spirito di forza, di amore, di controllo, no di covardia, siamo dei valienti, perché il Signore ci ha fatto, mi ha fatto, ti ha fatto un valiente. E dobbiamo andare con forza a dire a questo popolo, a queste persone, a questa società che Gesù li ama. Alleluia, che c'è una buona novella. Quando distribuiamo i Vangeli con il gruppo di Gedeoni davanti alle scuole, ai ragazzi delle superiori, università, ospedali, in carcere, non siamo ancora andati, gli dico, c'è una bella notizia per te. Prendi, leggila, non lo voglio, gli dico, non ti morde, mettila in tasca, te la regalo. La gente dice no, però gloria a Dio che qualcuno dice grazie. Altri dicono, oh che buono. Però sforziamoci a portare questa buona novella. Il messaggio della verità, e molti lo agognano, lo cercano, vogliono qualcosa di vero. Sono stanchi dell'ipocrisia. Sono stanchi di tanti politici. Poi ne verranno altri e saranno stanchi pure degli altri. Non siamo qua a fare politica, non siamo qua solamente a aiutare nel sociale, anche se c'è bisogno. C'è bisogno di opere, alleluia. Il Signore ci ha chiamato alle buone opere che Lui ci ha posto dinanzi. Ma posso aiutare, fare. Però una cosa è certa. Quando Gesù viene a abitare nel cuore dell'uomo, nel cuore della donna, Gesù cambia. Alleluia. Gesù fa le cose nuove, libera, fa di me, fa di te, degli eroi, alleluia, dei valienti, che non hanno paura, non si vergognano, non sono dei covardi, e vanno là tra i drogati, tra le prostitute. E sai che è ancora più duro, andare dagli anziani. Guarda che l'Italia è piena di anziani, sono quasi più tanti dei giovani, guarda le statistiche, e hanno bisogno questi vecchietti. Io quando do un bacio alla mia matrigna, quella donna gli si illumina negli occhi, è il me guido, la medis. Oh, grazie, la medis. Oh, il mio guido mi dice, grazie. È così bello vedere una vecchietta di 86 anni, Alzheimer, ma anche lì abbiamo visto la mano di Dio. Gli leggiamo la parola, gli parliamo del Signore, gli mostriamo amore, mostragli amore a tua nonna che ne ha 80, o forse il tuo papà che ne ha 80, o forse la vicina di casa che non la va nessuno a trovare, sembra una pellicola, un film, un libro del cuore. Mi dice, oh poverina, sì è vero, ma lo facciamo o no? È una realtà, questi poveretti, io dico, Signore, come possiamo andare e far sì che queste persone anziane, con tante malattie, con tanti anziani che hanno, mi vado e gli parlo del Signore, e molti non capiscono, gli dico, Signore, o sono tanti attaccati alla loro religione, come faccio a far sì che loro intendano? Dagli un bacio, portagli un po' di cioccolatini, loro piace la cioccolata, a tutti gli anziani. Anche a me piace, forse sono già anziano. Mostra di amore, come puoi raggiungere il vicino di casa? Se hai un po' di orto, ma io ho il mio bell'orto, adesso no perché è finito. Però c'è giù ancora un po' di insalata, un po' di spinaci, prezzemolo, Poi lo copro e sotto la neve quest'inverno lo raccolgo, ha chiuso la parentesi. Però diciamo, portaglielo, se fai una torta e sai che non è che loro hanno bisogno, ma c'hanno il frigorifero pieno e chi più ne ha ne me, c'è l'abbondanza, ma portali, mostragli amore. Il Signore me l'ha amministrato chiaro, mostragli amore con piccole cose. E vedrai che le porte incominciano a aprirsi. E vedrai che queste persone incominciano anche loro a capire che si può amare. In questa società tanto individualista, tanto egoista, si può dare, si può vivere. Però ricordagli a queste persone, chi ha Gesù ha la vita, chi non ha Gesù non ha la vita. Però tu dici, tu la puoi avere. La gente deve vedere una chiesa che marca la differenza. Non solo vuol vedere della gente che va in chiesa con la Bibbia sotto il braccio, o che ogni tanto è lì in piazza a evangelizzare, o che ogni tanto mi dà un trattato, no. Ha bisogno che tu la ami, costa, è difficile. Però sì, si può fare. Perché abbiamo conosciuto l'amore, da cosa? Che lui mi ha amato per primo, io non lo amavo, lo bestemmiavo, lo odiavo, ma lui mi ha amato per primo. Nella gente che non ha Gesù nella sua vita, come personale sufficiente salvatore, non ha amore, non lo conosce, non sa che cos'è, però noi lo possiamo portare, dimostrare, e Gesù interverrà. E farà di lui, alleluia, un suo figlio. Però si usa di te, di me, perché lui l'ha stabilito così e ha scelto per portare il messaggio di salvezza, il messaggio di animare, di spronare, di motivare la Chiesa attraverso la pazzia della predicazione. Sì, è pazzia. Il Signore l'ha stabilita, io lo faccio. Perché sì, ne vale la pena. Perché Gesù possa operare con più forza. Nella mia vita prima, perché c'è sempre, c'è bisogno, sì. E l'amore di Dio, dice Paolo, mi costringe. E l'amore di Dio, se non ti sta costringendo, fa sì che ti costringa. Alleluia! E concludo, alleluia che non c'ho più fiato, in Secondo Corinzi, capitolo 5, no, lascia perdere il capitolo 5, c'è qualcosa, Guido, sempre Guido, direbbe la mia moglie. Concludiamo meglio, con Romani. Romani 1, alleluia, e concludo qua. Romani 1, andale. Romani 1, in Romani 1, al versetto... Non ne azzecco una. Bueno, concludo qua, fratelli, e chiedo perdono. Cioè, volevo dirgli, il versetto non mi ricordo dove è in Romani, e che io non mi vergogno del Vangelo perché è potenza di Dio. Vedi? E ce l'ho scritto qua davanti. Poiché io non mi vergogno dell'Evangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Alleluia, per la salvezza di ogni credente. Non vergogniamoci. Non siamo dei timidi né dei covardi, ma continuiamo nel cammino di fede che abbiamo intrapreso, credendo che l'opera è di Dio. Che Dio vi benedica, cari. Grazie di avermi ascoltato così tanto tempo. Avevo bisogno di sfogarmi, uno può dire, ma del dire quello che c'era dentro di me. Il mio desiderio, spero, che voi mi capiate, è che ognuno di noi Io primo, possiamo vivere queste cose, abbiamo uno spirito di potere, non di covardia. Abbiamo Gesù, alleluia, come esempio e possiamo sì marcare la differenza. Che Dio vi benedica. E prima di andare, se si vede, no, gloria al Signore, se è per Gesù più forte lo voglio, alleluia. E sia gloria a Gesù. Vi chiedo di mettere alleluia, santo il Signore. Se vi potete alzare un momento e diamo, e rendiamo grazie al Signore. Oh, grazie Gesù. Grazie Gesù di come tu ci hai amministrato in questa mattina. Forse sarò stato un po' così, non troppo preciso in quello che volevo amministrare, però so, io so e sento nel mio cuore che tu Gesù hai amministrato, col tuo Santo Spirito hai amministrato in questa mattina, secondo le nostre necessità. E sia tu, Signore, a completare, a compiere quello che hai iniziato in ognuno di noi. L'opera è tua e noi crediamo e mettiamo ogni cosa nelle, la nostra vita nelle tue mani, affinché tu ti usi di ognuno di noi, affinché il tuo regno avanzi, affinché noi possiamo, alleluia, sì, non solo agli occhi tuoi, ma agli occhi anche di questo mondo che si va perdendo, che va alla deriva, che va alla distruzione, alla perdizione, possiamo essere veramente una luce, possiamo essere una chiesa, alleluia, viva, che marca la differenza. Perché, Signore, tu ci hai dato non uno spirito di covardia, ma uno spirito di potere, di forza, di amore, di controllo, di dominio proprio. E di questo noi ci valiamo. E alleluia, andiamo nel tuo nome per conquistare, alleluia, per essere veramente una pietra viva e portarti e darti la gloria a te solo che la meriti. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie Gesù.